Vivo qui nel mio presente, portato dentro il cuore. Vivo senza scappare per vie senza tane. Le parole e le azioni non si incontrano più nel correre dei giorni, nella fretta dei gesti. Abito la vita, carezzo la realtà, nutro questa vita, amo ciò che dà, amo ciò che dà. La vita morde il pane, voglia di arrivare fino alla sostanza, fino alle radici. All'amore non basta parole, ma silenzio e verità. Miele di molte stati, vedrai maturerà. Abito la vita, carezzo la realtà, nutro questa vita, amo ciò che dà.
Ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati e in questo tempo oramai che ci mette nel Natale, tra una settimana è Natale, e quindi ed è bello che oggi abbiamo nel nostro Vangelo di Marco un personaggio che in qualche modo ci avvicina anche alla luce del Natale, luce del Natale che vedete anche qui alle mie spalle e che vuole essere appunto la luce che ci permette di vedere, la luce interiore che ci permette di vedere. Il tema di oggi è ciechi nella vista, vedenti nel cuore. Ecco, e il brano è quello del cieco di Gerico, di Gesù che passa appunto e guarisce questo cieco di Gerico. Siamo al capitolo 10, versetti 46-52, ma prima di leggere vi chiederei di dirmi se l'audio, il video è buono, se ci sono dei problemi. Allora, ecco, se mi date una conferma, di modo che io possa procedere. Carla, tutto ok, Grazia, ok, ciao Luca, audio e video buoni, almeno pare. Perfetto, allora possiamo procedere con la lettura, quindi passo la parola a Luca che leggerà Marco 10, versetti 46-52.
E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timoteo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiamo!» Egli gettò via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Grazie. Bene, allora, allora siamo al secondo cieco che incontriamo in questo Vangelo di Marco. Il primo cieco l'avevamo incontrato a Bezzaida. Se vi ricordate, era il capitolo 8, versetti 22-26, e tra l'altro quell'episodio chiudeva la prima parte del Vangelo di Marco. Adesso siamo alla fine di un'altra sezione del Vangelo di Marco, esattamente la quarta sezione, e troviamo ancora un cieco. E questo non è affatto casuale. Evidentemente l'incontro di Gesù con questi ciechi, con questi non vedenti, segna la fine e un nuovo inizio. Sono quindi dei personaggi anche simbolici. Perché nel primo incontro, il cieco di Bezzaida, Gesù si trovava ancora in Galilea, e Bezzaida è una città appunto del lago, e poi inizia appunto questa sezione che è la sezione del viaggio verso Gerusalemme. E qui invece ci troviamo a Gerico, che è praticamente l'ultima tappa prima di salire a Gerusalemme. Quindi potremmo dire, da una parte siamo all'inizio del viaggio e dall'altra siamo alla fine. La volta scorsa poi avevamo visto che Gesù aveva parlato insieme con i discepoli del potere e del servizio, e tutto questo avveniva sulla strada. Ecco, adesso spunta fuori un cieco. Ecco, quindi è forte il sospetto, vista la successione degli eventi, che il cieco ci voglia dire qualcosa proprio a proposito di discepolato, a proposito di come si è veramente discepoli. Perché anche proprio all'inizio del nostro testo, il versetto 46, ancora una volta c'è il termine chiave di questa sezione, di questa quarta sezione che apre la seconda parte del Vangelo, che è appunto il termine strada, la via che poi è la via del Vangelo. Ecco, siamo a Gerico, la città famosa della conquista di Giosuè, la città che praticamente rappresenta la porta d'ingresso, rappresentava per il popolo di Israele la porta d'ingresso della terra promessa, e Gesù è in uscita dalla città, ecco, e, proprio prima di salire, di entrare a Gerusalemme. Infatti con il capitolo 11 che faremo dopo Natale, Gesù entra a Gerusalemme. Dal capitolo 11 in avanti la scena quindi si sposta a Gerusalemme. Ecco, colpisce la descrizione di questo cieco. Ecco, Gesù partiva da Gerico, quindi usciva da Gerico, e in un certo senso allora c'è questo cieco che in qualche modo cerca di richiamare l'attenzione di Gesù, perché ha sentito parlare di questo taumaturgo, di questo guaritore, di questo grande rabbì che si chiama appunto Gesù di Nazaret, della Galilea, e ha, come dire, e allora cerca, come dire, per lui questo è l'ultima spiaggia, è l'ultima possibilità per poter cambiare la sua situazione, che è una situazione alquanto drammatica, perché viene descritto questo, innanzitutto vediamo che Gesù non è da solo, è insieme a Gesù e a molta folla, e vedremo anche il ruolo piuttosto ambiguo della folla. Infatti, dopo vedremo che la folla ha un ruolo ambivalente. Da una parte è ostacolo, dall'altra invece favorisce l'incontro fra Gesù e questo cieco. Ma è la descrizione del cieco che ci colpisce. Innanzitutto dice che si chiama dunque è Bartimeo, figlio di Timeo. Tra l'altro Bartimeo in aramaico vuol dire appunto figlio di Timeo, quindi è, come dire, figlio di Timeo è esattamente la traduzione del significato del nome Bartimeo. E Bartimeo è appunto un cieco che sedeva, dice, lungo la strada a mendicare. Ecco, qui c'è tutta la drammaticità della sua situazione. È cieco e quindi, in quanto cieco, noi immaginiamoci una società in cui non c'è pensioni, assicurazioni, non c'è nessuna forma di previdenza, di assistenza sociale, il cieco non poteva far altro che mendicare, non poteva far altro che dipendere dagli altri. Quindi il cieco è in una situazione di dipendenza e di povertà estrema, tanto che siede lungo la strada a mendicare. Tra l'altro il verbo che viene qui utilizzato, il verbo sedere, è all'imperfetto. Imperfetto è un tempo che indica una continuità, vuol dire che questo sedere, questo stare seduto di Bartimeo è un'azione prolungata, non è quindi un momento in una certa fase, in un certo periodo della sua vita, ma vuol dire che lui è sempre, continuamente era lungo la strada a mendicare, cioè è un'azione di durata, un'azione prolungata. E quindi, e poi colpisce anche il fatto che sedeva lungo la strada. La strada non è fatta per sedere, la strada è fatta per camminare, la strada è fatta per andare avanti, per essere in movimento, non è fatta per sostare, per sedere, per quindi essere fermi. E questo fa capire che quest'uomo è appunto in una situazione drammatica, è da solo, è escluso, si trova fuori da Gerico, lungo i margini, quindi ai margini anche della società, ai margini della città, ai margini del popolo, e vive di quello che gli altri gli danno. Però in quel momento sta passando Gesù, questo Gesù che aveva questa grande fama di guaritore. E allora lui, ecco, inizia a gridare. C'è da dire che, volendo anche dare una lettura un po' psicologica di questo personaggio, possiamo dire che, essendo presentato come figlio di Timeo, sembra che lui non abbia una sua personalità, sembra che la sua personalità sia in funzione del padre, cioè è come il padre che gli dà un nome, che gli dà una personalità, ma che lui sia alla sua ombra. Ecco, quindi forse potremmo immaginare questo cieco come anche una cecità simbolica, cioè una cecità nel senso di un figlio che non ha ancora una sua storia, una sua maturità, una sua identità ben precisa, perché vive all'ombra del padre. E dunque è cieco perché non riesce a vedere se stesso, non riesce a vedere ciò che desidera, non riesce a, insomma, a crescere, a maturare, a diventare adulto, autonomo, indipendente. Ecco, certo, adesso è anche, chiaramente c'è questa cecità che non rende facile questa autonomia, però ecco, può essere anche questa cecità indica simbolicamente la la sua, ecco, la sua difficoltà a trovare un po' una sua strada, a trovare una sua via. E è, come dire, poi tra l'altro Bartimeo, Timeo in latino vuol dire anche la paura, quindi potremmo anche tradurre il significato di questo, del nome di questo cieco, sì, figlio di Timeo, ma anche figlio della paura. Potremmo parafrasare così il suo nome, come se questo è un, è un, una persona ancora immatura e attaccata, come dire, impaurita dalla vita, impaurita dagli altri, dal, potremmo immaginarlo come qualcuno che ha, che dipende molto dagli altri, che ha paura perché non ha ancora la consapevolezza della propria storia, della propria identità e quindi anche del proprio valore, della propria forza, non ha fiducia in se stesso e allora dipende, ha paura del giudizio degli altri. Ecco, questo è chiaramente, tutto questo non è detto esplicitamente nel testo, però ecco, è possibile anche fare questo tipo di lettura un po' tra le righe e anche psicologica. Certamente succede questo, che a un certo punto il passaggio di questo uomo, Gesù, scatena in lui una reazione fortissima, cioè a un certo punto lui decide di mettersi completamente in gioco, decide di gridare figlio di Davide, abbi pietà di me. Ecco, figlio di Davide era un titolo messianico, ma voleva dire sicuramente anche che quest'uomo aveva sentito parlare di Gesù come un discendente della famiglia di Davide, e in effetti gli abitanti di Nazareth probabilmente erano tutti dei discendenti del casato davidico. E abbi pietà di me, cioè riconosco che c'è qualcosa della mia vita che deve cambiare, riconosco che c'è qualcosa che non funziona, abbi pietà di me. Ecco, questo è il primo passo per la guarigione, è riconoscere che non stai bene, riconoscere che c'è qualcosa che non va. Ecco, proprio in questi giorni chiedevo a una monaca, ma tu sei felice? Ecco, perché è importante capire se si è felici o se invece si sente una infelicità, si sente di non stare bene. Ecco, è importante farsi anche questa domanda. È importante capire se uno sta vivendo bene o se uno sta vivendo male. E allora, anche se poi chiaramente ci sono le sfumature in mezzo, però è importante farsi questa domanda. E questo cieco a un certo punto grida nel senso che riconosce la sua, il suo malessere, il suo non essere felice di essere in quella condizione. E molti, la folla, non si capisce se sono la folla, se sono i discepoli, se sono tutti e due, lo rimproverano, lo sgridano, lui grida e la folla lo sgrida. E in questo senso la folla è un ostacolo all'emancipazione di quest'uomo che ha trovato finalmente la forza di gridare, non di tenere, non di obbedire sempre, non di stare sempre all'ombra di questo padre, non di essere figlio della sua paura che lo porta a chiudere gli occhi, a non vedere più la vita, a non vedere più la realtà, a non vedere più se stesso, a non vedere più gli altri o a vedere solo il giudizio, essere impaurito di quello che gli altri pensano. A questo punto quest'uomo, forse per il passaggio di questo Gesù, che per lui rappresenta, come dire, l'ultimo treno per la salvezza, comincia a gridare. Non gliene importa più niente di quello che pensano gli altri, comincia a gridare, comincia a richiamare l'attenzione. E non solo, ma gli dicono di tacere, e lui, appunto, ancora più coraggioso, prende e grida ancora di più. E questo è meraviglioso perché è l'inizio della guarigione, quando tu cominci a tirar fuori, a gridare, a riconoscere che qualcosa ti manca, a riconoscere che stai male e cominci a gridare aiuto, cominci a chiedere aiuto. Quello è il momento in cui si cominciano a spezzare le tue catene. E allora c'è questa tenacia, c'è questa forza, questo grido. Ecco, anche il grido è un grido continuo, è un grido all'imperfetto, quindi c'è come un grido continuo che è appunto questa insoddisfazione, questo malessere profondo che attanaglia il cieco. E, ecco, ora dunque Bartimeo è pronto a sfidare il giudizio della gente. Il suo dolore cieco, la sua voglia di cambiamento è più forte delle pressioni sociali, è più forte di quello che gli altri possono incutergli, di questo timore che si porta dentro. Ecco, e qua ecco, forse ci potremmo chiedere anche noi quanta passione ci mettiamo nelle cose, quanta resistenza abbiamo di fronte agli ostacoli. E poi anche quanto sei disposto a metterti in discussione e a cambiare per iniziare il processo di guarigione, di liberazione, di illuminazione. Quanto siamo disposti a cambiare, a mettere in discussione? Quanto ci facciamo coinvolgere con passione nelle cose che facciamo? Ok, quindi a questo punto avviene qualcosa di molto strano, perché non è mai successo nel Vangelo. Nel Vangelo di Marco Gesù è sempre sulla strada, Gesù è sempre in continuo movimento. Adesso c'è qualcuno che riesce a fermare Gesù. A fermare questo cammino, Gesù si ferma e lo manda a chiamare. È bello perché quando Gesù lo manda a chiamare, a questo punto le folle, appunto, o i discepoli, non si sa bene chi sia che lo va a chiamare, diventa invece strumento di mediazione tra Gesù e questo cieco. È bello la risposta del cieco. Il cieco a un certo punto, quando gli dicono coraggio, alzati, ti chiama, scusate, quando dice coraggio, alzati, ti chiama, e dice, fa un gesto bellissimo, getta via il mantello, che era il mantello che gli serviva sia per coprirsi, ma anche, soprattutto, siamo a Gerico, 300 metri sotto il livello del mare, fa sempre caldo lì, quindi non è tanto il mantello per coprirsi, ma il mantello per fare l'elemosina, il mantello per raccogliere gli spiccioli, le monete. Lui getta via questo mantello perché non ne avrà più bisogno. Sembra un po' come la brocca della samaritana che viene gettata via perché non ne ha più bisogno per attingere l'acqua. Ecco, questo e non solo, ma inizia, balza in piedi e va verso Gesù. E in questo gesto, balzare in piedi e così velocemente a correre verso Gesù, si intuisce che quest'uomo ha già in qualche modo riacquistato una vista. magari ancora non è quella, però si comporta già come un vedente. E questo è molto importante anche per come leggere questo episodio. Ecco, è bello vedere che quando Gesù ti chiama e ti dice alzati, questa sua parola è capace di rimetterti in movimento, anche se sei cieco. È capace di farti rialzare in piedi anche se eri sdraiato. E anche Gesù, c'è da dire, non si lascia condizionare dalla folla, da tutti i discepoli, dai ben pensanti che gli avranno detto: ma cosa stai ad ascoltare questo qua, questo pezzente? Ecco, Gesù si ferma perché ciò che ferma Dio è il dolore del povero, è il grido del povero, è il grido di colui che vuole disperatamente cambiare la sua vita e, come dire, mette tutto quello che ha in campo per poterlo fare. Questo è ciò che ferma Dio dal suo itinerario, dal suo, come dire, che gli fa cambiare programma, che lo fa, capito, quasi deviare dal suo percorso, dai suoi progetti. Questo è il grido del povero. E anche il dialogo tra Gesù e il povero è molto bello, perché Gesù gli dice: che vuoi che io ti faccia? Che vuoi che io ti faccia? Una domanda che sembra apparentemente inutile, una domanda che sembra, diciamo, quasi banale, e invece è una domanda importantissima, perché forse nessuno ha mai domandato: tu, Bartimeo, cosa vuoi veramente? Cosa desideri veramente? Qual è la tua volontà? È importante capire qual è il nostro desiderio profondo, è importante capire qual è la nostra volontà più vera, la nostra volontà più profonda, perché è lì che, come dire, è dentro quel desiderio più profondo che si nasconde il sogno di Dio, la volontà, di quello che noi chiamiamo la volontà di Dio. Noi pensiamo sempre la volontà di Dio qualcosa che Dio ha già scritto, a cui noi ci dobbiamo uniformare. E invece Gesù domanda: ma tu cosa vuoi che io ti faccia? E quante volte sia fatto secondo la tua fede? E anche qua la tua fede ti ha salvato. Ecco, questa domanda, invece di essere banale e inutile, è una domanda rivoluzionaria, perché ti rimanda al profondo di te stesso, a quel profondo di te stesso a cui tu non avevi mai voluto guardare e per cui eri cieco. Tu avevi sempre voluto fuggire da te stesso, dalle tue profondità, avevi sempre voluto fare quello che ti dicevano gli altri, avevi sempre vissuto all'ombra di qualcun altro, eri sempre stato dipendente dagli altri. Invece adesso c'è qualcuno che ti domanda: ma tu, Bartimeo, tu cosa vuoi? Ecco, e noi allora che cosa vogliamo, che cosa desideriamo che Gesù ci faccia? Ecco, la preghiera, no? La preghiera non è tanto domandare a Dio che ci faccia delle cose, ma è domandare che cosa noi vorremmo che Dio facesse per noi, ma che cosa noi vogliamo, che cosa noi desideriamo. E quindi, e quale prezzo, a quale prezzo siamo disposti per averlo? La risposta di Gesù Ecco, sorprende perché quando lui gli dice Rabbunì che io riabbia la vista, ma in realtà questa parola, il cieco non dice esattamente che io riabbia la vista, ma dice che io possa alzare lo sguardo. Perché un verbo c'è anà prima del verbo vedere, anà che vuol dire appunto sopra. Quindi a guardare sopra, alzare lo sguardo. Per chi è sempre vissuto nella paura, è difficile alzare lo sguardo, è difficile guardare negli occhi un'altra persona. Se tu sei sempre stato, ti sei sempre sentito inferiore, sei sempre stato, come dire, trattato anche, o ti sei sentito tu sempre di meno degli altri. Adesso questo cieco ha capito che questo è il suo problema e chiede di poter alzare lo sguardo. È bellissimo perché non c'è solo questo alzare il corpo del mendicante seduto, sdraiato a terra, ma c'è anche questo alzare lo sguardo, alzare il capo, alzare come la dignità. Tornare a quel capo alzato, a quel sollevare il capo per poter stare di fronte all'altro con la tua identità, con la tua personalità, con la tua libertà e dignità. La risposta di Gesù a questa richiesta è sorprendente perché Gesù non gli dice: Ok, riabbi la vista. Ma Gesù gli dice, va, la tua fede ti ha salvato. Insomma, sembrerebbe veramente che qui di miracoloso, nel senso proprio del miracolo della guarigione fisica, ci sia ben poco. È molto simbolico questo episodio. È molto simbolico che all'ingresso, prima di entrare in Gerusalemme, dopo aver fatto tutto questo percorso dalla Galilea a Gerusalemme con i discepoli che non capiscono, che non vedono, che sono ciechi, che chiedono potere, che non capiscono gli annunci della passione di Gesù lungo questa strada che porta al Calvario, ecco. Ci sia questa guarigione, questa illuminazione, quest'uomo che a un certo punto, a cui Gesù non dice riabbi la vista, ma gli dice va, rimettiti in cammino, tu che eri seduto, rimettiti a camminare, la tua fede ti ha salvato, è questa fede che ti salva, non è il potere di Gesù che dall'esterno, come dire, sorpassa la tua natura e ti salva e per privilegio ti strappa da una malattia. Non è questo, non è così. È la tua fede che ti salva, è la tua volontà, è quello che tu vuoi, è quello che tu desideri. Che ti porta a risollevare quello sguardo, a rialzarti in piedi e a camminare. E non solo, subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada. Si capisce che se miracolo, chiamiamolo così, se guarigione c'è stata, è stata perché quest'uomo potesse rimettersi in cammino e non solo, ma potesse diventare discepolo, perché qui c'è il verbo tecnico della sequela, cioè qui c'è il verbo tecnico del discepolato, quello che non riuscivano a fare i suoi discepoli, a seguirlo veramente, a comprendere veramente, a vedere veramente, ci riesce quest'uomo che è passato dalla disperazione e dall'emarginazione al grido, al balzo in piedi nella fiducia, alla richiesta di poter sollevare di nuovo lo sguardo, vincendo e superando la paura, alla guarigione completa che gli permette di seguire Gesù, di mettersi sulla sua strada. Notiamo, Gesù non l'aveva invitato a seguirlo, come invece aveva fatto per esempio con i primi discepoli, no? Che gli diceva seguitemi. Gesù non ha fatto questa proposta, ha detto va. E quest'uomo però sceglie di mettersi alla sua sequela. Allora, tutti questi indizi ci portano a dire che qual è il vero discepolo? È quello che ha fiducia. È quello che, grazie a questa fiducia, si mette in cammino e segue Gesù sulla strada in salita che va a Gerusalemme e comprende questa logica. Questo è il vero discepolo. Allora la fede serve per rimettersi in cammino. Ecco. Prima sedeva a mendicare lungo la strada, ora ci vede e si mette a seguirlo per la strada. E ecco, c'è speranza allora, se un cieco può tornare a vedere e a seguire Gesù nella strada del Vangelo. C'è speranza perché vuol dire che Gesù non propone, quando Gesù propone il Vangelo, non propone un ideale altissimo e, come dire, elitario e irraggiungibile per la maggior parte delle persone, perché questo sarebbe moralismo. Cioè tu fai moralismo quando tu proponi dei principi altissimi ma che in un certo senso sono irraggiungibili, perché sono troppo alti, sono troppo, come dire, perfetti. La proposta di seguire Gesù è invece la proposta che anche un mendicante cieco può farcela, se gli occhi del cuore coltivano la fiducia. Ecco allora come l'incontro fra il grido dell'uomo e il fermarsi di Dio riapre il cammino della vita, riapre la strada, riapre il futuro. Ecco, anche le vie più cieche possono riaprirsi. Ecco, notiamo, il cieco ecco, allora concludiamo che il vero discepolo è chi vede con il cuore, il vero discepolo è chi si coinvolge totalmente al passaggio di Gesù, si mette in discussione totalmente e torna a vedere con gli occhi del cuore, perché torna la fiducia ad abitare dentro di lui e quindi si rimette in cammino. Questo è il vero discepolo, mentre è cieco chi, pur avendo gli occhi e pur seguendo magari anche materialmente Gesù, non ne condivide la mentalità, la logica, e soprattutto non ha quella fiducia che gli permette di seguirlo e quindi di essere suo vero discepolo. Allora, adesso vediamo se ci sono akoluzein, verbo bellissimo per dire seguire. Ok. Allora, va bene, qui ci sono dei messaggi un po' vostri, quindi non ci sono domande, mi pare. No, allora direi che allora, visto che siamo un po' alla vigilia della settimana di Natale, volevo il pezzo musicale, volevo farvi sentire una bellissima canzone che De André ha dedicato a Maria e che si intitola appunto Il sogno di Maria.
Umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese, come ogni sera, ad insegnarmi una nuova preghiera. Poi d'improvviso mi sciolse le mani, e le mie braccia divennero ali. Quando mi chiese, conosci l'estate, io per un giorno, per un momento, corsi a vedere il colore del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vita. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega, ed alla fine d'ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare. Poi vidi l'angelo mutarsi in cometa e i volti severi divennero pietra. Le loro braccia profili di rami, nei gesti immobili d'un'altra vita, foglie le mani, spine le dita. Voci di strada, rumori di gente, mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole. Ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sonno, ma sonno non era. Lo chiameranno figlio di Dio, parole confuse nella mia mente, svanite in un sogno, ma impresse nel ventre. E la parola ormai sfinita si sciolse in pianto, ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, semi chiusi nel gesto d'una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo indulgente. E tu piano posasti le dita all'orlo della sua fronte. I vecchi quando accarezzano hanno il timore di far troppo forte. e te ne vai, Maria.
Ecco, allora bellissima questa canzone di De André, tratta da La Buona Novella, La Buona Novella di De André. Allora, vediamo un po' se ci sono delle domande o degli interventi, a parte quella sul bollo del passaporto. Allora, e Paolo e Mariangela, in greco timeo, significa anche onorare, e se questo raccontino così intenso fosse semplicemente la metafora della cecità degli apostoli accecati dalla voglia di onori, con il monito universale che ne consegue? Sì. Beh, non ci avevo pensato, però sì, se si prende dal latino timeo, appunto timore, ma se si prende dal greco, ora Bartimeo è, diciamo così, un nome sicuramente ebraico. Bar, abbiamo detto, significa aramaico, vuol dire figlio. E comunque è suggestivo anche questa interpretazione, quindi come una metafora di quella cecità degli apostoli accecati dalla voglia di onori. E certo, nella situazione del cieco mendicante, mi sembra difficile poter dire che, ecco, che potesse essere questa la sua forma di cecità, forse appunto più quella degli apostoli, appunto, più quella degli apostoli, dei discepoli. Però comunque è interessante questo accostamento. Allora, poi, Anna, la domanda di Gesù, cosa vuoi che faccia, è quasi struggente dalla libertà di scelta che lascia. Non è facile. Sì. Però questa libertà è, come dire, è il vero sogno di Dio per l'uomo. Ci ha creati liberi perché restassimo liberi. E quando siamo in qualche modo, quando incappiamo in qualche forma di schiavitù, Dio è colui che ci aiuta, non senza di noi, nel processo di liberazione. E quindi la libertà è, potremmo dire, è proprio il distintivo dell'azione di Dio. Libertà che ovviamente non vuol dire fare quello che uno vuole, perché quello è esattamente il contrario della libertà. Quella è arbitrio e in un certo senso è istinto e arbitrio che non rendono libero l'uomo, perché in qualche modo in quel modo l'uomo è sottomesso a quell'istinto, è sottomesso a quella voglia, come dire, istintiva, e è soggiogato, non è libero. Bene. Allora, Betty, se mi piace la richiesta di Bartimeo di poter alzare lo sguardo, significa che ha davvero capito di vivere nella paura. Eh sì. Gesù, BB, Gesù non si stanca di passarci vicino, di starci accanto, e quando siamo pronti per seguirlo, per... manca ancora un pezzo di BB. Va bene, è un po' tronca, però comunque si capisce cosa stava scrivendo BB. No, non si stanca di passarci accanto, e qualche volta, come dire, forse sembra anche che ci superi e che non si accorga di noi finché non c'è il nostro grido. Ma questo è anche bello, perché è sempre per quel discorso della libertà. Gesù non interviene se tu non lo interpelli. Gesù non interviene se tu non richiami la sua attenzione, se tu non in qualche modo susciti anche i suoi sentimenti di misericordia. È come quando avete presente con i discepoli di Emmaus nel Vangelo di Luca, Gesù risorto fa finta di voler andare avanti, di voler andare oltre, dopo aver chiacchierato con questi due e avergli scaldato il cuore, e questi due a un certo punto gli dicono: no, ma resta ancora con noi, ci piace stare con te, ci piace ascoltare quello che stai dicendo. È bello questo, perché vuol dire che Gesù non forza neanche, cioè non forza la nostra preghiera, la nostra libertà. Se vogliamo restare nel nostro buio, nel nostro chiuso, non entra sfondando la porta, è rispettoso anche dei nostri tempi di maturazione, si ferma quando c'è il nostro grido. Ci sono altre domande? Quindi, dopo una vita da mendicante per chiedere qualcosa agli altri per sé e farsi guidare da cieco dai padri, Bartimeo inizia a disubbedire prima alla folla, poi anche a Gesù che lo lascia andare. Credo che il passaggio di Gesù sia vedere ciò che è la nostra strada personale. Finalmente inizia a prendersi le proprie responsabilità facendo ciò che il suo profondo felice gli chiede. Questa Willy dovrebbe avere la pazienza di spiegarlo un po' meglio, perché è molto profondo e non immediato. Cioè, la tua idea, Widdy, è che Bartimeo disobbedisce alla folla, questo senza dubbio, e poi anche a Gesù, che lo lascia andare. In che senso lo lascia andare? Credo che il passaggio di Gesù sia vedere ciò che è la nostra strada personale. Sì, Cioè, forse vuoi dire che Gesù l'avrebbe voluto quasi, come dire, rimandare a casa, a dire va, ecco. E invece questo cieco si mette a seguirlo, forse in questo senso. Esatto, Gesù dice vai, ma lui lo segue. E certo, certo, e questo conferma che la volontà di Dio non è una volontà già scritta, cioè non è che Dio ti dice devi fare questo, se vuoi essere felice fatti prete, fatti sua sposa quella donna, sposa quell'uomo. Quanti disastri abbiamo fatto dicendo, aiutando, consigliando gli altri e dicendo in questo modo. La volontà di Dio è quello che tu desideri e vuoi nel tuo profondo. E cioè, la volontà di Dio che chiediamo nel Padre nostro è questa, quello che tu vuoi nel tuo profondo. Vuoi non nel senso quello che dicevamo prima, quello che ti pare, l'istinto, la cosa, come dire, bassa, il basso istinto, ma quello che tu vuoi nel tuo profondo. E quindi, in un certo senso, Gesù, voglio dire, ti dice vai, ma poi vai secondo dove vuoi andare, vai secondo la tua coscienza. Come a dire, vuoi venire dietro? Senti che è questa la tua vita? Vieni. Non te lo impedisce. Chunamastei. Bisogna ascoltare i propri desideri per essere pronti a balzare in piedi all'occorrenza. Sì. Bisogna ascoltare i propri desideri, perché noi siamo strutturati intorno al desiderio. Noi dobbiamo scoprire la vocazione, chiamiamola così, è la scoperta del desiderio profondo che abita dentro di noi, che certo possiamo generalmente chiamarlo desiderio di amore, desiderio di essere amato, desiderio di essere riconosciuto, desiderio di fecondità, di paternità, tutto. Però, come dire, c'è un desiderio profondo che in qualche modo è specifico tuo, cioè che sei tu. Ecco, quello è la volontà di Dio. Poi, seguirlo per accoglierlo non si fa attendere donandoci la luce, la fede e la gioia di vivere. Ecco, questa è la continuazione di Bibi. Gesù non si stanca di passarci vicino, di starci accanto, e quando siamo pronti per seguirlo, per accoglierlo, non si fa attendere donandoci la luce, la fede e la gioia di vivere. È bello che Gesù si serva di altre persone per avvicinarci a Lui. Esatto. Sì. Anche se a volte le persone sono di ostacolo, non ce lo dimentichiamo questo. Ieri sera Benigni ha detto una frase molto bella che mi ha colpito, quando a un certo punto dice, parlando della democrazia, bisogna stare attenti anche quando a quello che dice il popolo, quello che decide il popolo, quello che decidono le folle, perché dice le folle quasi sempre scelgono Barabba. Le folle quasi sempre scelgono Barabba. Quindi, anche in questo brano, come dicevo prima, il ruolo delle mediazioni c'è, ma è ambiguo. E da una parte sono di ostacolo, dall'altra sono utili. sono cioè di servizio, mediano. Bene, allora io direi che, visto che non mi pare ci siano altri interventi, saluto, vedo collegato in questo momento Boscolo, c'è John. Ecco, Guidi dice: Benigni ha anche detto che uno che lavora per la crescita spirituale delle persone attua la Costituzione. Ecco, è vero, perché la Costituzione è... Intanto un grazie enorme anche proprio a questo piccolo grande uomo che è Roberto Benigni, che ieri sera ci ha fatto per 2 ore godere autenticamente di questo patrimonio, di questo tesoro immenso che è la Costituzione, soprattutto nei primi suoi 12 articoli, i principi fondamentali. E chi non l'ha visto, veramente lo invito a andare a rivederlo su YouTube, insomma, da qualche parte, a rivederseli. Sono 2 ore veramente che valgono. E poi, commentando questo, mi verrebbe da dire che allora anche noi, nel nostro piccolo, con questa nostra piccola parrocchia dell'invisibile, con questo piccolo servizio settimanale di ascolto della parola del Vangelo, stiamo cercando di costruire persone e noi stessi come persone e come cittadini più responsabili. Ecco, mi piace moltissimo questo intreccio che non si deve magari mischiare completamente, anche se poi una separazione troppo, come dire, magari marcata rischia anche di fare degli altri danni, però piace molto questo uso anche del termine spirituale che troviamo nella Costituzione, e questo uso di termini molto laici anche nei Vangeli. Mi piace molto questo travaso. E Boscolo c'è John dice grai, che non so cosa vuol dire. Sarà un grazie smorzato, oppure sarà il verso del Condor che forse è apparso, non so se è lui. Benigni ha anche detto: il bisogno si placa, il desiderio no. Eh sì, il bisogno è appunto quello di avere sempre, è la fame che hai sempre, no? E il desiderio non si placa, nel senso è la spinta continua. Grazie Pretino, ascolterei sulla strada di De Gregorio. Ah, di De Gregori forse, sulla strada. Non ce l'ho qui, cara Elisa, non ce l'ho qui, quindi, però ne teniamo conto di questo. Vediamo un po', me la segno. Sulla strada di De Gregori. Poi, Roberto, è bello quando dice che l'Italia ripudia la guerra, che vuol dire che vede la guerra come una sorta di idolatria. Sì. Sì, E poi usa proprio questo termine fortissimo, ripudia, cioè proprio è una sorta di repulsione, una sorta di, come dire, di essere quasi agli antipodi. L'Italia dovrebbe essere agli antipodi della guerra. Purtroppo i vecchi, i nuovi fascismi ci riportano spesso in guerra senza il coraggio di chiamarla con il suo nome, ma camuffandola dietro operazioni di polizia, operazioni di pace, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in realtà sono tutte violazioni nello spirito e nella sostanza di questo articolo 11 della Costituzione. E allora niente, che dirvi ancora? È stato bello anche stasera stare un po' insieme e vivere questo momento di immersione nella profondità di questa parola. Ecco, pensate quanto è profonda la Costituzione, ma pensiamo ancora quanto è ancora più profondo il Vangelo, di cui noi arriviamo semplicemente a sfiorare, ecco, ad accarezzare appena la grandezza, la profondità, la ricchezza. Ecco, quindi pensate cos'è poter scavare, approfondire, buttarci dentro, davvero, quale miniera è. Margherita e Francesco, grazie per la bella serata e grazie ancora per la visita a Cervarezza. Un abbraccio, buonanotte a tutti. Grazie a voi, Margherita e Francesco. Siamo stati molto bene lì su da voi. E niente, siamo stati molto, molto felici di condividere anche con voi questi giorni. Betty e Saverio, grazie mille, prima di tutto. Anche stasera è stato bellissimo, prestissimo, buon Natale, buonanotte a tutti, peccato domani sera non possiamo essere a Prato, buonanotte, buon Natale Luca, buon Natale Romena, buon Natale a tutti, caribù, grazie a tutti, e da gennaio, anche se più lontano ovviamente, sarò più spesso con voi. Anna, le renne ti porteranno in viaggio, sai, dopo il Condor. Buonanotte a tutti e buone feste. Il prossimo appuntamento sarà l'8 gennaio, quindi noi saremo appena tornati dalla Terra del Santo, e vi invito, chi non l'ha già fatto, a dare un'occhiata qua sotto, vedete il nuovo programma, cosa c'è di nuovo sotto il sole, programma 2013 della nostra parrocchietta dell'invisibile, tanto invisibile quanto essenziale. Buonanotte davvero a tutti, buon Natale e ci vediamo il martedì 8 gennaio. Buon Natale e buon fine anno e buon nuovo inizio.
Vivo qui nel mio presente, portato dentro il cuore. Vivo senza scappare per vie senza tane. Le parole e le azioni non si incontrano più nel correre dei giorni, nella fretta dei gesti.